Ave Maria, buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, un cordiale saluto a tutti voi da Padre Serafino per questo nostro appuntamento settimanale della nostra catechesi del lunedì. Questo pomeriggio non ci sarà Antonio e ricordo sin da ora ai nostri radioascoltatori che se vorranno intervenire quest'oggi nella nostra trasmissione dovranno inviare i loro messaggi attraverso WhatsApp e non attraverso il telefono che al momento non funziona bene. Allora, questo, se ricorderete, la scorsa volta abbiamo parlato del sinodo sull'Amazzonia, questo sinodo che è in preparazione, e abbiamo parlato dell'Instrumentum Laboris sul sinodo. Abbiamo cercato di presentare le linee principali di questo documento. E abbiamo detto che di fatti è un testo che ci mette dinanzi ad una prospettiva che va oltre il cattolicesimo. Non si tratta più della fede cattolica, ma di una sorta di naturalismo che parte dalla considerazione che c'è un tutto nel quale l'uomo deve prendere il suo posto e quindi non c'è più nessuna distinzione tra l'uomo e Dio, l'uomo e la natura. Il posto principale che un tempo aveva l'uomo in rapporto a Dio ora è stato preso dalla natura stessa. E sembra che l'ideale più grande di questo sinodo, di questo documento preparatorio, l'Instrumentum Laboris, sia preservare la natura incontaminata, che sarebbe poi una natura pura, non toccata dal peccato, non toccata dalla miseria morale, che è l'Amazzonia. Preservare questo luogo naturale e quindi ideale in modo che poi diventa un modello per tutta l'Europa e per tutta la Chiesa. Il modello Amazzonia diventerebbe poi la figura incarnata più riuscita dell'uomo felice in qualche modo, dell'uomo che vive felicemente in rapporto con la natura, con le cose che lo circondano, con l'ambiente. E quindi l'Amazzonia in questo modo assurgerebbe a modello di natura incontaminata, diverso da una natura invece che nell'Occidente è stata contaminata dall'inquinamento, è stata contaminata poi dal sopruso, dalla tecnologia, eccetera. Ma capite che in tutto questo, ciò che conta è diciamo l'ambiente, ciò che conta è preservare questa natura che si crede poi incontaminata quando invece non lo è. Ma non c'è il discorso sulla necessità di salvare la persona umana, di salvarla in Cristo, di evangelizzare. Anzi, l'evangelizzazione è vista soprattutto in relazione alla colonizzazione di queste terre e di questi luoghi, una colonizzazione che però ha causato lo sfruttamento. E quindi sembra che in definitiva l'evangelizzazione in qualche modo, come attuazione del messaggio di Cristo, come conversione di questi popoli all'unico vero Salvatore, sia una sorta di colonizzazione che deve essere evitata. Questo veramente sorprende in un documento, abbiamo detto l'altra volta, sinodale, preparatorio del sinodo, in cui invece si convoca l'intera Chiesa e una rappresentanza di vescovi per discutere di un problema che dovrebbe essere invece di fede, un problema che dovrebbe essere di evangelizzazione. Ed è molto, molto, molto indicata la critica del cardinal Brandmüller, che invece dice proprio all'inizio del suo documento, in cui denuncia il fatto che siamo davanti ad una eresia vera e propria ed anche ad uno scisma di fatti, alla promozione di uno scisma, quello che lui denuncia è il fatto che con quale autorità la Chiesa si mette a discutere di temi che prescindono, che vanno oltre la sua competenza. con quale autorità la Chiesa parla dell'Amazzonia in termini ecologici? L'autorità della Chiesa viene dal Vangelo, dall'annuncio del Vangelo, quindi sembra addirittura che ci sia quindi una intromissione indebita in cose che non riguardano la Chiesa. Questo pomeriggio vorrei presentarvi un'altra critica molto interessante che è stata mossa al documento sul sinodo e indirettamente è direttamente una critica mossa dal vescovo Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Astana nel Kazakistan, ad un altro vescovo, un vescovo austriaco, Erwin Kreutler, che invece è un po', diciamo, l'artefice di questo sinodo, è molto impegnato nella realizzazione di questo sinodo e ha rilasciato, questo vescovo Kreutler, ha rilasciato recentemente una intervista a cui risponde Schneider. Quindi vi presenterò per i punti chiave di questa critica del vescovo Schneider. Diciamo, il punto principale che viene criticato, che viene sollevato da questa risposta di Schneider a Kreutler, è il fatto che il vescovo Kreutler sostiene quasi essere uno scandalo il fatto che in molte parrocchie dell'Amazzonia la Santa Eucaristia venga celebrata solo di rado. Quindi, siccome non è possibile tollerare questo scandalo, bisogna ordinare al più presto possibile dei sacerdoti e trovare questi sacerdoti anche e soprattutto tra i viri probati, i cosiddetti viri probati, perché lo strumento di lavoro del sinodo suggerisce la possibilità di questa ordinazione di viri provati, di uomini di provate virtù anziani che, sebbene sposati, però possano sopperire a questa indigenza, possano quindi celebrare la messa per dare l'Eucaristia ai fedeli che invece l'avrebbero questa celebrazione solo di rado. Schneider prende proprio, attacca, diciamo, proprio questa posizione, perché è la posizione che dice che è quasi uno scandalo il fatto che le parrocchie in Amazzonia abbiano la Santa Eucaristia solo di rado. È proprio questo che è sbagliato. Proprio questo che non si può sostenere, e sembra piuttosto una, diciamo, una posizione, una dichiarazione che deve servire poi a portare avanti in modo più camuffato l'ordinazione sacerdotale di queste persone anziane sposate, poi chissà anche un coinvolgimento delle donne e quindi un domani anche l'ordinazione delle donne. Capite, quindi il punto è proprio questo, cioè quello che non si può sostenere, quello che è sbagliato dal punto di vista della fede cattolica, è che sia uno scandalo che le persone non ricevano l'Eucaristia. E a questa cosa Schneider risponde con degli esempi molto importanti, tra cui anche il suo personale esempio. Lui stesso dice che sappiamo che la sua famiglia e lui stesso, deportati in Russia, hanno dovuto molto soffrire durante il periodo del comunismo. E lui stesso racconta in questa risposta che non gli era possibile a lui e alla sua famiglia partecipare alla messa e avere la messa perché non c'erano i sacerdoti. C'era una persecuzione feroce e i sacerdoti non potevano assicurare la messa a questi fedeli. Come hanno fatto invece a conservare la fede? L'hanno conservata facendo la comunione spirituale. Questo è uno dei casi, perché poi il vescovo Schneider porta anche tanti altri casi. Per esempio racconta come i padri del deserto vissero per anni senza l'Eucaristia e raggiunsero una grande unione con Cristo. C'erano tanti eremiti che si rifugiavano in grotte, caverne isolate del deserto e lì combattevano, svolgevano una vita di grande penitenza, una vita di grande austerità, e molto spesso questi monaci non erano sacerdoti e un monaco sacerdote magari viveva lontanissimo in un'altra grotta, in un'altra caverna. Questi monaci, questi padri del deserto, si sono santificati anche senza l'Eucaristia. Per anni i suoi genitori e lui stesso, Vescovo Schneider, come appena vi dicevo, nella Unione Sovietica, in cui c'era una persecuzione tremenda della messa, della fede cattolica, per anni non potevamo ricevere la Santa Comunione perché non c'era la messa, dice. Come abbiamo fatto per sopperire a questa indigenza? Abbiamo conservato la fede, abbiamo pregato, dice. Ogni tanto arrivava un prete, quando arrivava un prete ci si poteva confessare, si partecipava alla Santa Messa, si riceveva la Santa Comunione, allora questa era una vera festa e noi sperimentavamo in modo molto profondo e gioioso quanto preziosi sono il dono del sacerdozio e dell'Eucaristia. Ma quando questo non era possibile, il Vescovo Schneider con la sua famiglia facevano la comunione spirituale. C'è anche un altro esempio molto bello che è raccontato in questa risposta a Kreutler del Vescovo Schneider, ed è la storia della Chiesa in Giappone. I cattolici giapponesi, che senza sacerdoti mantennero la fede cattolica per più di 200 anni. Questa è una cosa veramente impressionante e anche misteriosa, perché uno potrebbe dire: senza sacerdote come si fa a mantenere la fede? Non ci si confessa, non ci sono i sacramenti, non c'è la messa, quindi non si riceve l'Eucaristia. Eppure questi cattolici giapponesi hanno resistito, hanno conservato la fede cattolica grazie al, anche senza il sacerdote, anche senza la messa, ma con pregando e custodendo integra la fede della Chiesa. Una delle, diciamo, degli aspetti specifici di questa fede era anche la fede nel sacerdozio della Chiesa, sacerdozio che loro sapevano essere celibe e volevano che fosse celibe. Infatti racconta Schneider in questa sua lettera di risposta, dice così: oggi il Giappone ha una quantità sufficiente di sacerdoti indigeni, che naturalmente sono celibi, sacerdoti locali. Anche se all'epoca la cultura pagana del Giappone respingeva il sacerdozio celibatario, i cattolici giapponesi ne nutrivano una così alta stima che divenne un loro segno di identificazione. La cultura giapponese, sappiamo, era avversa al sacerdozio celibatario, eppure quei cattolici fedeli a Cristo che custodivano la fede sapevano che il vero sacerdozio doveva essere celibatario. Per cui quando nel XIX secolo arrivarono i missionari protestanti che erano sposati, li respinsero proprio per questo motivo, perché non erano sacerdoti celibi, non erano celibi, non erano neanche sacerdoti chiaramente, ma non erano celibi. Mentre quando tornarono i preti cattolici, una volta accertatisi che erano celibi, i fedeli giapponesi li accolsero come sacerdoti della vera Chiesa di Gesù Cristo. Questo è molto importante. Quindi la Chiesa nel XIX secolo avrebbe potuto addurre gli stessi argomenti usati oggi per il sinodo amazzonico in favore dell'ordinazione di sacerdoti sposati locali, già che a quel tempo molte parrocchie di alcune regioni missionarie potevano contare con la visita di un prete solo poche volte durante l'anno. Avrebbero potuto dire: va bene, il prete non riesce a venire, come dobbiamo sopperire a questa indigenza pastorale? Ordiniamo dei sacerdoti sposati, ordiniamo delle persone sposate che diventano sacerdoti. E invece no. E la cosa ancora più bella è che la fede, diciamo, giapponese, dei cattolici giapponesi che erano rimasti fedeli a Cristo, era proprio radicata in questa oggettiva caratteristica del sacerdozio, che è il celibato. Allora, a questo punto, cari amici, dobbiamo dire qualche parola sul celibato dei sacerdoti. Facciamo una parentesi, perché ci sono molte, molte idee sbagliate sul celibato, anche in ambito cattolico. A volte ci si trova dinanzi ad un celibato che viene presentato semplicemente come una legge ecclesiastica molto tardiva, una legge medievale, che ha voluto impedire ai sacerdoti di sposarsi. I sacerdoti, cioè coloro che vogliono essere ordinati, non devono essere sposati. Quindi, siccome una legge canonica è una legge che verrebbe poi, secondo queste concezioni, da un tipo di società medievale, ora che le condizioni storiche sono cambiate e la necessità pastorale urge, come l'Amazzonia, che poi diventa il primo modello pastorale applicabile a tante altre parti dove non ci sono più preti, quindi il celibato salterebbe immediatamente, quindi quella legge, così come emanata dall'autorità ecclesiastica, potrebbe essere soppressa. Un'altra legge, uguale ma contraria, potrebbe sopprimere il celibato e quindi far sì che anche le persone sposate diventino sacerdoti. Ma è vero questo? È una legge tardiva del Medioevo? No, il celibato è una tradizione apostolica, risale agli apostoli, e su questo sono concordi sia la Chiesa d'Oriente che la Chiesa d'Occidente. Anche la Chiesa d'Oriente che permette, per un motivo di debolezza umana, indulgenza verso la debolezza umana, ai sacerdoti di essere sposati, ma anche la Chiesa orientale sa che il celibato deriva dagli apostoli, deriva dalla scelta che gli apostoli fecero quando furono chiamati da Gesù. E la Chiesa latina, non indugiando verso questa debolezza umana, come avvenne a Costantinopoli per la Chiesa orientale, ha custodito sin dagli apostoli e quindi poi rafforzato nel tempo il fatto che i chierici, anche i chierici, coloro che si accostano agli ordini maggiori partendo dai suddiaconi, devono essere partendo dai diaconi, meglio, coloro che poi saranno ordinati sacerdoti, devono essere celibi. Come mai è una tradizione apostolica il celibato? Perché diciamo che è una tradizione apostolica? Perché è fondato proprio su quello che hanno fatto gli apostoli, su quello che ci dice il Vangelo. I Vangeli ci dicono che quando Gesù chiama i dodici, questi lasciarono tutto e lo seguirono. In questo tutto, il Vangelo di Luca precisa che ci sono anche le mogli, ci sono i figli, i fratelli, i campi, qualsiasi cosa uno ha lasciato, tra cui moglie, questo sarà un motivo di premio, sarà un motivo di ricompensa per colui che, avendo lasciato tutto, ha seguito Gesù. In questo tutto, quindi, ci sono anche le mogli e anche i figli. E questo lo vediamo chiaramente, per esempio, in una parte del Vangelo, quando Gesù si reca con Pietro a Cafarnao, dove c'è la suocera di Pietro che è ammalata e ha la febbre. Gesù si avvicina alla suocera e la guarisce. Gesù va a Cafarnao con Pietro, quindi significa che Gesù va a casa di Pietro, dove c'era evidentemente anche la moglie, molto probabilmente, ma Pietro non è a casa con la famiglia. Pietro segue già Gesù, perché era stato già chiamato, aveva lasciato tutto, quindi anche la sua famiglia, anche la sua suocera, e quindi evidentemente la sua moglie, e aveva seguito Gesù. Poi ritorna a casa con Gesù, che lo ospita perché aveva una casa abbastanza grande, sappiamo anche dagli scavi archeologici, e quindi Pietro sta seguendo Gesù, ha messo al primo posto Gesù, e come Pietro tutti gli altri apostoli. Quindi il celibato si sviluppa sin da questi primissimi momenti della vita apostolica come sequela integrale di Gesù, seguire Gesù con tutto il cuore, mettere Gesù al centro, anche qualora l'apostolo fosse stato sposato, avrebbe dovuto lasciare tutto per seguire Gesù. Questo lasciare tutto avrebbe significato mettersi alla sequela di Gesù lasciando ogni cosa, anche la propria famiglia, anche i propri figli, anche le proprie cose, la casa, la propria città, eccetera, per seguire Gesù. Quindi il celibato nasce anzitutto come continenza per il regno dei cieli. Vivere nella continenza, nella castità. Accettare questa sequela, quindi seguire Gesù e vivere nella castità. Questo lo si evidenzia anche dalle parole, per esempio, di San Paolo, che quando dice chi è il vescovo, come deve essere il vescovo, colui che vuole essere ordinato vescovo, tra le condizioni che pone è questa, cioè che il vescovo deve essere marito di una sola moglie, non deve che essere sposato una sola volta. Quindi certamente significa che il vescovo era sposato, come Pietro probabilmente, molto molto probabilmente era sposato al momento in cui viene chiamato da Gesù. Però che significa che doveva essere sposato una sola volta? Significa esattamente che il vescovo doveva dar prova della sua castità. Non doveva risposarsi nel caso che la moglie era morta, perché? Perché risposarsi avrebbe significato che non riusciva a rimanere celibe, non riusciva a rimanere continente per il regno dei cieli, e quindi in quel caso non sarebbe potuto diventare vescovo, marito di una sola moglie, cioè persona che dà prova del suo essere provato, appunto, della sua virtù, della castità, così che possa seguire con tutto il cuore il Signore, possa mettere Gesù al primo posto, conformarsi a Lui e quindi seguirlo. Quindi capite che quando si arriva poi nel 315 al primo al concilio di Elvira in Spagna, in cui si proclama, la Chiesa afferma, emana, diciamo così, la legge della continenza celibato, dicendo che i sacerdoti devono essere continenti e celibi per poter seguire Gesù, questa legge che viene emanata nel IV secolo ha però una tradizione, una prassi che era già sperimentata, già diffusa nella Chiesa, partendo proprio dall'esempio degli Apostoli, partendo dalle Chiese paoline, in cui vengono scelti dei vescovi che danno prova della loro continenza, del fatto di poter vivere senza più ritenere moglie quella che era stata moglie poco prima. Quindi questo è importante da sottolineare. Il celibato non è una legge positiva che viene emanata dalla Chiesa nel Medioevo per sopprimere magari un desiderio, un bisogno naturale dell'uomo di sposarsi con una donna. È una condizione della sequela di Cristo, quindi che viene legiferata perché fa parte del cammino di sequela di Gesù. È una sequela di Gesù che poi viene anche formalizzata in una norma canonica, che poi diventa una esclusione anche di coloro che sono sposati, perché per poter diventare sacerdote non bisogna essere sposati. L'eccezione si fa per l'Oriente nel VII secolo, ma questo però non a causa della mancanza di sacerdoti. Vi era infatti una sovrabbondanza di preti, specialmente a Costantinopoli, ma l'eccezione della Chiesa orientale nel VII secolo, in cui si permette ai diaconi e ai sacerdoti di essere sposati e si preserva il celibato soltanto per i vescovi, per un fatto di legame con la tradizione apostolica, questo lo si permette in Oriente non per una mancanza di sacerdoti, ma per una indulgenza, purtroppo, verso la debolezza umana. Perché appunto coloro che erano i vescovi di allora purtroppo si erano allontanati dalla regola apostolica di una vita celibataria, e quindi per venire incontro alle esigenze di un clero un po' riottoso che si lamentava e che voleva che la Chiesa abolisse la Chiesa, diciamo, che si togliesse la regola del celibato per poter essere consacrati diaconi e sacerdoti, allora per una sorta di indulgenza verso questa debolezza, il concilio del VII secolo, il concilio Trullano, abolì la legge del celibato per diciamo, diaconi e sacerdoti, conservandola soltanto per i vescovi. C'è anche da dire che, come ci ricorda il nostro vescovo Schneider, quando la Chiesa, quando ha tentato la riunificazione con l'Oriente, soprattutto al concilio, in due concili importanti, e tra questi il concilio di Firenze, per privilegiare, per favorire meglio l'unità con l'Oriente, ha accettato anche la possibilità che si mantenesse questa abolizione del celibato per i diaconi e i sacerdoti. Per favorire l'unità, quindi la Chiesa latina ha anche permesso che si continuasse, che si mantenesse nella Chiesa orientale quella regola che toglie il celibato per i diaconi e i sacerdoti. Ed è quanto poi ha fatto più di recente Benedetto XVI, creando un ordinariato nel quale accogliere gli anglicani che ritornano, si convertono, ritornano alla Chiesa Cattolica. Per favorire l'unità della Chiesa, il Papa ha consentito a coloro che si convertono e che ritornano nella Chiesa Cattolica, che erano sacerdoti, già sposati, di poter essere riordinati sacerdoti anche se sposati, eccezione fatta soltanto per chi diventa vescovo, che non può essere sposato, perché questo è un dato centralissimo, fondamentalissimo della tradizione apostolica. Quindi, facendo un po' di sintesi e ritornando al tema dell'Amazzonia, in ogni caso quello che risulta dalla storia e da questa indulgenza, purtroppo, verso la debolezza umana che portò anche un po', manipolando alcuni documenti, come accadde nel VII secolo, portò ad abolire il celibato nella Chiesa orientale. In ogni caso, la ragione non fu pastorale. La ragione non era per sopperire alle indigenze di celebrare la messa, perché non c'erano sacerdoti, c'era un'abbondanza di sacerdoti. Fu invece una indulgenza verso la debolezza umana. E invece oggi si presenta la cosa in Occidente, in Amazzonia, come una sorta di penuria pastorale, quindi bisogna far sì che queste chiese abbiano sempre il sacerdote, che ci sia la messa, che ci sia l'Eucaristia. Ci sta dicendo il vescovo Schneider che l'Eucaristia in fondo non è necessaria per la salvezza. Ciò che è necessario per la salvezza è conservare la retta fede, conservare la fede, pregare e chiaramente anelare con il cuore all'Eucaristia. Ma quando questo non è possibile, perché non c'è il sacerdote, non è la fine del mondo. Non si va all'inferno perché uno non riceve l'Eucaristia, non ci si danna perché uno non riceve l'Eucaristia, ma si spera, si prega, e quindi ha molto valore la comunione spirituale in questi casi, che ha un effetto pari alla comunione sacramentale, quando fatta con fede, quando fatta con il desiderio del cuore che anela all'Eucaristia. Questo è importante, perché ci fa considerare quasi un cavillo, un pretesto che viene presentato come indigenza pastorale, per invece cambiare una prassi della Chiesa che poi, siccome c'è questa continuità con la tradizione degli apostoli, non è più una prassi, è una identità del sacerdozio cattolico, come ci hanno detto i cattolici giapponesi, che hanno riconosciuto il vero missionario soltanto nel clero celibatario, il vero sacerdote missionario nel sacerdote celibe. Quindi, concludendo questa nostra lunga parentesi sul celibato, il celibato non è come ci viene detto da tante parti, una sorta di disciplina che può essere una legge tardiva che può essere cancellata con una nuova legge. Il celibato fa parte, è un tutt'uno in questo caso, con il sacramento dell'ordine. Chiaramente si distingue dal sacramento dell'ordine, ma è una prassi di vita, è un modus vivendi che fa parte della sequela di Cristo e in definitiva è da iscriversi nell'esempio di nostro Signore Gesù Cristo, il quale non si sposò non perché non aveva bisogno oppure perché diciamo voleva essere più libero per dedicarsi al suo apostolato. No, il Signore non si sposò perché il suo celibato era nel tempo il prolungamento del suo essere il figlio unigenito del Padre, il figlio generato unicamente dal Padre dall'eternità e generato unicamente dalla Madre nel tempo. Quindi il celibato di Gesù è prolungamento nel tempo del suo essere il figlio unigenito del Padre, consacrato totalmente alla causa del Padre. Pertanto coloro che sono scelti in Gesù come sacerdoti sono coloro che sono consacrati integralmente, totalmente alla causa del Vangelo, alla causa della sequela di Cristo. Ed è questo che diventa una profezia sul tempo. Una profezia in questo momento storico, un momento in cui bisogna denunciare invece questo tentativo di abrogare, di superare questa prassi apostolica, questo modo di vivere come Gesù, degli apostoli, dei sacerdoti che hanno seguito Gesù, per diciamo prendendo come pretesto una indigenza pastorale, il fatto che i fedeli non hanno l'Eucaristia. Bene, cari amici, a questo punto facciamo una pausa musicale e se volete intervenire, come vi ho già detto all'inizio, potete farlo mandando i vostri messaggi alla nostra emittente. Nel frattempo ci fermiamo per qualche minuto, facciamo una pausa musicale e ritorniamo in diretta tra poco. Cari amici di Radio Buon Consiglio, eccoci di nuovo in collegamento con voi. Sono Padre Serafino in questa trasmissione in cui stiamo parlando del celibato. Siamo in relazione poi al sinodo sull'Amazzonia che è in preparazione e in particolare in riferimento all'Instrumentum Laboris di questo sinodo. E nella fattispecie stiamo prendendo in esame una importante risposta di Monsignor Athanasius Schneider a un vescovo austriaco, Kreutler, che difatti è un po', diciamo, una delle figure principali nella organizzazione di questo sinodo sull'Amazzonia. Sinodo in cui abbiamo detto uno dei pretesti, dobbiamo dire chiaramente, per poter togliere il celibato dei sacerdoti è dire che i fedeli in Amazzonia non hanno la messa se non di rado. Abbiamo risposto con Monsignor Schneider che questo difatti è un pretesto perché l'Eucaristia, tanti altri fedeli nel corso del tempo, nel corso dei secoli, non hanno avuto la messa perché sotto le persecuzioni, ma anche i padri del deserto, abbiamo detto, si rifugiavano anche nella solitudine, nelle caverne, senza avere la Santa Messa, eppure sono diventati santi. Ciò che è importante non è ricevere l'Eucaristia, chiaramente la Messa è un precetto festivo, ma se il sacerdote mancasse, cosa fa un fedele in quel caso? Un fedele cerca di adempiere meglio al precetto domenicale nel modo migliore che può, pregando, facendo la comunione spirituale, leggendo la liturgia della parola, facendo la comunione spirituale con quella fede, con quell'ardore, come se ricevesse la stessa comunione sacramentale. E la fede della persona, difatti, se è una fede sincera, se si fa con amore, quella comunione spirituale diventa efficace come una comunione sacramentale, ha lo stesso effetto sull'anima. Quindi presentare il fatto che i fedeli non hanno la messa come un motivo per poter togliere il celibato è semplicemente un pretesto. E il pretesto per dire qui mancano i sacerdoti, dobbiamo farne di più, dobbiamo prendere anche persone sposate, così facciamo prima. E invece come ha fatto la Chiesa dall'origine? La Chiesa fedele al comandamento di Gesù. Ha fatto sempre, obbedendo al comando del Signore, ha pregato. Perché Gesù dice, pregate il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe. Non ha pensato di trovare delle scorciatoie pastorali, no? Per poter sopperire ad un problema della scarsezza delle vocazioni. Ha sempre pregato perché il Signore mandasse operai alla sua messe, operai che devono conformarsi a questa norma apostolica, che è una norma degli apostoli. E un'altra cosa importante che bisogna sottolineare è il fatto che tutti i padri della Chiesa sono vissuti nella continenza sessuale, hanno vissuto il loro sacerdozio nella completa continenza. E questo perché? Per adempiere proprio ad una tradizione che rimane una tradizione apostolica che risale a Gesù, immediatamente risale a Gesù. Anche se qualcuno tra i padri della Chiesa, come ad esempio Sant'Ilario, erano stati sposati, è dimostrato chiaramente che a partire dalla loro ordinazione diaconale iniziarono a praticare la continenza e non ebbero più figli, perché conoscevano e rispettavano la regola apostolica della continenza sessuale dei sacerdoti e dei vescovi. La Chiesa romana quindi ha tramandato fedelmente questa norma apostolica e l'ha sempre difesa fino ad oggi, con le eccezioni di due concili, per un motivo, per favorire l'unità. Già ne abbiamo parlato prima, ricordiamolo, vi ho citato il concilio di Firenze, c'è anche un altro concilio, il concilio di Lione, 1274, poi il concilio di Firenze 1439, In questi due concili la Chiesa ha cercato in tutti i modi di favorire l'unità con la Chiesa orientale, perché dopo lo scisma d'Oriente del 1054 ci fu una separazione. La Chiesa orientale si separò dalla Chiesa latina e così le Chiese orientali poi non riconobbero più l'autorità suprema del pontefice. La Chiesa latina, la Chiesa d'Occidente, per la Chiesa dobbiamo dire la Chiesa universale, non soltanto una Chiesa geografica, ma la Chiesa universale, al cui capo come fondamento c'è il Papa, per favorire l'unità con la Chiesa orientale, volle in questi due concili dispensare dal celibato quei sacerdoti che erano già sposati per a beneficio dell'unità. Ma soltanto queste due eccezioni, in questi due casi, poi l'ultimo caso è l'ordinariato fatto da Benedetto XVI per gli anglicani che ritornano nella Chiesa, ancora una volta per favorire l'unità con queste persone, con queste chiese, la Chiesa latina fa un'eccezione, ma l'eccezione però conferma la regola, un'eccezione che dice che il celibato dei sacerdoti è una istituzione che viene dagli apostoli. C'è una domanda dal nostro radioascoltatore Andrea. Ecco, leggo la domanda di Andrea. Reverendo padre, ci potrebbe spiegare la parola di Gesù? Vi sono eunuchi nati così dal grembo materno, ve ne sono altri resi così dagli uomini, ve ne sono altri che si sono resi così per il regno dei cieli. La parola di Matteo 19:12. Ecco Andrea, è un riferimento molto importante proprio al nostro tema, al celibato. Gli eunuchi di cui parla Gesù, appunto, sono coloro che rinunciano alla sessualità, all'esercizio della sessualità, rinunciano al matrimonio per il regno dei cieli. Alcuni sono nati così, altri sono stati resi tali dagli uomini, pensiamo ai servi nelle corti regali, altri poi si sono resi tali, hanno scelto questo volontariamente per il regno dei cieli. E poi Gesù aggiunge: chi può capire, capisca. A chi si riferisce chiaramente questo fatto di essersi fatti eunuchi per il regno dei cieli? Si riferisce a coloro che seguono Gesù, a coloro che sono stati chiamati a diventare discepoli di Gesù e quindi a continuare poi la missione di Gesù nel tempo. Questi sono anzitutto gli apostoli. Poi sono i 72 discepoli che vengono costituiti da Gesù, no? Il Vangelo ci dice vengono scelti, vengono costituiti perché andassero due a due ad annunciare il Vangelo. Bene, questi che sono scelti, che sono costituiti tali, si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Hanno cioè scelto di vivere nella continenza per il regno dei cieli. Una breve parola sul regno dei cieli. Che cos'è il regno dei cieli nei Vangeli? Oppure anche regno di Dio, secondo Marco. E poi Gesù ci dirà in una sua parola molto chiara, il regno di Dio è in mezzo a voi. Quando annuncia la parola, il regno di Dio è in mezzo a voi. Quindi questo regno di cui parla Gesù, che Gesù annuncia, il regno dei cieli, che poi è il regno per il quale coloro che vengono costituiti discepoli si sono fatti eunuchi, questo regno è la signoria di Dio in mezzo a noi, è Dio che regna in mezzo a noi. Come regna Dio in mezzo a noi? Regna nel Signore Gesù Cristo, in colui che si è fatto carne, in colui che è venuto in mezzo a noi. Quindi gli eunuchi che si sono resi tali per il regno dei cieli sono coloro che sono costituiti da Gesù perché prolunghino nel tempo la signoria regale del Signore, perché prolunghino nel tempo il potere regale di Gesù. E quindi sono i sacerdoti, sono coloro che sono costituiti sacerdoti. E questo ci dà modo di legare il tema della nostra trasmissione ad un altro ad un altro importante argomento, che è il sacerdozio, che è il sacramento dell'ordine, che sappiamo essere diviso in tre gradi. Abbiamo il diaconato, abbiamo il presbiterato, abbiamo l'episcopato. Questi tre gradi sono l'unico sacramento dell'ordine. Il vescovo, il vescovo Kreutler di cui stiamo parlando, sempre nella sua intervista, a cui risponde Schneider, propone, giustifica addirittura anche l'ordinazione sacerdotale delle donne per la celebrazione dell'Eucaristia, facendo riferimento alla loro empatia femminile. Siccome le donne hanno una speciale empatia tutta femminile, potrebbero facilmente sopperire anche a questa indigenza della scarsezza dei sacerdoti. Quindi non solo ordinare i viri probati, i sposati, quindi togliere il celibato, ma addirittura anche ordinare le donne. Questo è un altro argomento molto importante, ma è una posizione molto molto grave, perché proporre addirittura l'ordinazione delle donne significa andare a scardinare un sacramento di cui la Chiesa non ha nessun potere di manomettere, neanche un Papa, né un Vescovo, né un Concilio, ma neppure il Papa stesso può toccare la natura dei sacramenti. Questa è la fede della Chiesa che ci viene dal Concilio di Trento. E il fatto che un sacerdote deve essere maschio è quanto istituito da Gesù e quanto ribadito in modo infallibile dalla Chiesa. E l'ultima dichiarazione in merito risale a pochi anni fa, all'Ordinatio Sacerdotalis di Giovanni Paolo II, che, sebbene un documento per sé non solenne, è una lettera apostolica del Papa, però il contenuto è un contenuto definitivo che insegna infallibilmente una realtà, perché un dogma, perché lo reitera, lo ribadisce e dice che la Chiesa non può cambiare, non può ordinare le donne, perché non può fare ciò che Gesù non ha fatto. Quindi se lo facesse andrebbe a manomettere la realtà di un sacramento, la natura del sacramento. E sui sacramenti la Chiesa non ha nessun potere, perché i sacramenti sono stati istituiti da nostro Signore Gesù Cristo e quindi devono essere custoditi, conservati così come sono stati istituiti da nostro Signore Gesù Cristo. Ora, se questo vescovo Kreutler addirittura propone l'ordinazione delle donne semplicemente perché c'è più empatia, c'è più capacità di ascolto, di entrare in relazione con l'altro, e questo dice che questo sinodo, purtroppo sì, questo sinodo si prospetta in un modo che mette a repentaglio la fede della Chiesa, la fede definita della Chiesa, la natura dei sacramenti, cose che appunto non spetta, su cui la Chiesa non ha nessun potere di intervento, di pronunciamento per cambiare le cose. Però capite, questo modo di argomentare, questo modo di presentare la fede della Chiesa oggi, in cui tutto sembra ormai divenuto possibile, perché lo vogliamo, lo vuole un sinodo, magari lo vuole una discussione sinodale, quindi lo facciamo. Ma la Chiesa non ha il potere di fare quello che vuole e gli uomini di Chiesa non hanno il potere di cambiare quelle cose che loro reputano necessarie da cambiare. Possono fare delle cose, ma sempre nel rispetto della legge di Dio, nel rispetto della legge di Cristo, di quello che ha disposto Cristo, di quello che è contenuto nella tradizione della Chiesa. Quindi è importante ricordare questo, cari amici, che c'è a rischio non soltanto il celibato dei sacerdoti, ma c'è a rischio anche di compromettere la natura dei sacramenti. E cosa su cui la Chiesa non può intervenire. Vi dicevo, Giovanni Paolo II in questa Ordinatio Sacerdotalis lo ribadisce e dice che la discussione è chiusa, però come mai dopo qualche anno si ripresenta di nuovo la cosa? E guarda caso chi la propone, da dove viene la proposta, questo l'ha evidenziato in modo molto accurato il cardinale Gerhard Müller in un suo nuovo intervento sul processo sinodale in Germania. Fa vedere chiaramente che, e lui è un tedesco, è chiaramente un tedesco, ma fa vedere come la Chiesa tedesca, che di fatti sponsorizza questo sinodo, è una Chiesa che all'interno suo sta quasi morendo perché non ci sono vocazioni, i seminari sono ormai quasi vuoti, c'è una migrazione dalla Chiesa spaventosa, dà addirittura in questo suo intervento la cifra delle persone che nel 2018 hanno abbandonato la Chiesa in Germania. 216.000 cattolici hanno lasciato la loro casa spirituale, abbandonando esplicitamente la Chiesa, voltando bruscamente le spalle alla madre nella fede. Quindi una Chiesa che nel suo interno è in una grave crisi, crisi di identità dovremmo dire a questo punto, però è stato anche dimostrato, c'è un interesse particolare per questo sinodo dell'Amazzonia e alcuni prelati si glorino di essere loro un po' i leader di questo venturo sinodo sull'Amazzonia. Quindi il cardinale Müller fa vedere come di fatti si vuole rispondere alla secolarizzazione della Chiesa, che è quello che si vede in Germania e che è poi sarebbe in qualche modo anche la scarsezza dei sacerdoti in Amazzonia, proponendo come suo rimedio che cosa? Una secolarizzazione ancora peggiore. Invece di ritornare alla freschezza della fede, proponendo la fede così come ci viene consegnata da Gesù e dagli apostoli, si propone la secolarizzazione come rimedio, quando invece essa stessa è la causa di questa grave crisi. Quindi questo ci fa pensare, cari amici radioascoltatori, che le cose all'orizzonte sono molto molto oscure e dobbiamo pregare molto perché soprattutto il Santo Padre possa rendersi conto della posta in gioco. E il Vescovo Schneider, verso la fine della sua lettera, lo dice chiaramente, chiama in causa il successore di Pietro, il Papa, e dice: egli ha il preciso dovere, conferitogli da Dio, di preservare nella sua purezza ed integrità la verità della fede cattolica, la costituzione divina della Chiesa, l'ordine sacramentale istituito da Cristo e l'eredità apostolica del celibato sacerdotale, per trasmetterli al suo successore e alle prossime generazioni. Egli non può sostenere minimamente con il silenzio, con una condotta ambigua, il contenuto chiaramente gnostico e naturalistico di parti dell'instrumentum laboris, così come l'abolizione del dovere apostolico del celibato sacerdotale, che prima sarebbe regionale, per poi naturalmente diventare passo dopo passo universale. Se il Papa dovesse fare questo al prossimo sinodo amazzonico, allora, dice Schneider, violerebbe gravemente il suo dovere di successore di Pietro e rappresentante di Cristo, e quindi causerebbe un'eclissi spirituale intermittente nella Chiesa. Quindi chiaramente, cari amici, qui il Vescovo Schneider è molto chiaro, e quello che possiamo fare noi è pregare per il Santo Padre, pregare perché il Santo Padre possa fare qualcosa per bloccare questo sinodo, per bloccare questo documento, Instrumentum Laboris, che si propone di cambiare delle cose così, in modo così radicale da andare contro, no? La verità dei sacramenti. E su questo dobbiamo essere molto chiari, perché c'è in ballo la fede della Chiesa, c'è in ballo la costituzione gerarchica della Chiesa, c'è in ballo la costituzione della Chiesa in quanto tale, una Chiesa che è costituita su Pietro e sugli Apostoli. Allora, in conclusione, cari amici, della nostra trasmissione, vogliamo fare anche nostro l'appello di Sant'Ireneo, un grande padre apostolico, che poi è la conclusione della lettera del vescovo Schneider in risposta a Kreutler. Facciamo nostra questa sentenza che dice, perché, dice Sant'Ireneo, la Chiesa, nonostante tutto, però rimarrà sempre in piedi, perché nella Chiesa romana la tradizione apostolica sia sempre preservata da parte dei fedeli che sono ovunque. Sant'Ireneo è fiducioso, Sant'Ireneo crede con la fede della Chiesa che la Chiesa romana rimarrà sempre stabile, rimarrà sempre quel baluardo e quella Chiesa invincibile, indistruttibile. Perché? Perché c'è la parola di Gesù che lo ha assicurato. Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Quindi tutti noi, cari amici, dobbiamo sperare, dobbiamo pregare, anzitutto, chiaramente. Dobbiamo anche sperare che ci sia che tutti questi interventi così autorevoli di cardinali, di vescovi, di qualche vescovo, e anche importanti interventi di studiosi in materia possano un po' risvegliare l'attenzione di coloro che guideranno questo sinodo, soprattutto del Santo Padre, perché intervenga e quindi possa fare qualcosa a favore della verità, in modo che la Chiesa rimanga sempre quella sposa fedele del Signore. In ogni caso, noi crediamo, e su questo non dobbiamo mai vacillare, crediamo che la Chiesa non è un'istituzione umana, non è fatta da questo uomo, da quel cardinale o da questo vescovo. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, e quindi noi con la fede della Chiesa professiamo che, come ci insegna Sant'Ireneo, nella Chiesa romana la tradizione apostolica sarà sempre preservata da parte dei fedeli, da parte di coloro che si trovano ovunque, anche se un piccolo gruppo, un piccolo gregge, non è importante il numero, ma anche se un piccolo gregge, la fede dovrà sempre essere custodita, conservata. E noi chiediamo al Signore di far parte di questo piccolo gregge, di far parte di quei fedeli che con la loro vita, con la loro preghiera, con la loro penitenza, con i loro sacrifici contribuiscono a questa custodia della fede, a questa ripresa della Chiesa, perché sia sempre la sposa inviolabile di nostro Signore Gesù Cristo. Vi ringrazio per la vostra attenzione durante questa nostra trasmissione. Ora mi congedo da voi, vi saluto lasciandovi con la benedizione di Dio Onnipotente. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria a tutti voi, da Padre Serafino.